11:19, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, torniamo in voce con una corrispondenza dalla Romania, all'altro capo del telefono abbiamo Alexandru Coal, che ringraziamo innanzitutto per la sua partecipazione. Si tratta insomma di un ricercatore universitario di sociologia delle migrazioni e attivista civico di una ONG appunto rumena che si occupa di persone migranti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e anche agli ascoltatori.
E sappiamo insomma che ti trovi, e se non ti dispiace ti do del tu,
ovviamente.
Ti trovi vicino a Siret, che è una delle dei luoghi di confine più transitati in questo momento. Si tratta insomma di un luogo che è vicino sia alla Repubblica Moldavia che poi accesso all'Ucraina dalla Romania, e quindi innanzitutto ti chiediamo insomma di raccontarci la zona in cui tu adesso vivi e che adesso dove adesso lavori, qual è la situazione.
In questo momento di personale, diciamo, mi trovo in un parco. Le dico anche perché di questo aneddoto, perché in questo momento tante ucraine, donne, soprattutto donne con bambini piccoli, si trovano nei parchi, e questa è l'ora giusta prima di pranzo dove noi possiamo, gli attivisti civici, possiamo trovare queste persone che stanno con i figli, ammazzare il tempo, dare loro una possibilità di svago, quello che la Romania come Stato cerca di fare a livello sistematico, non riesce perché è una situazione grave di emergenza che la Romania non ha mai conosciuto, e che gli attivisti civici nel nord della Romania, quindi al confine con l'Ucraina, si sono messi a lavoro per fare una prima accoglienza. Invece quello di cui sto parlando ora, quindi rintracciare queste persone sul territorio e cercare di dare loro la dignità, il lavoro, legami con il territorio, questa seconda accoglienza, ecco, è quello di cui mi sto occupando ora nel weekend, quando il lavoro è finito e è iniziato il secondo lavoro, quello di attivista civico. Quindi, partendo da questo aneddoto, gli dico cosa stiamo facendo. Ci stiamo organizzando in modo molto orizzontale, i cittadini non affiliati, le ONG rumene, in collegamento con quelle ucraine e con quelle della Repubblica Moldavia, per assicurare un passaggio, un'estrazione, la chiamiamo noi, dai teatri di guerra ucraini verso i paesi che non hanno ora guerra, quindi che non conoscono la guerra, la Romania, la Polonia ovviamente e la Repubblica Moldavia. E 850.000 persone sono state finora in transito in Romania, di cui circa 100.000 sono ora sedentarie nel nostro paese, soprattutto donne con bambini piccoli, dicevo, che sono alla ricerca di... loro non lo stanno molto bene perché tante persone sono traumatizzate, ma noi sappiamo bene anche dall'esperienza di altri paesi come l'Italia che queste persone hanno bisogno di dignità, di lavoro, di servizi, di salute e di educazione per i loro figli. Quindi questi lavori qua, e lo Stato rumeno ha iniziato a farli, noi dal primo momento gli attivisti civici abbiamo capito che ad aspettare lo Stato e l'Europa le cose non accadono, ecco, e ci siamo messi a lavorare, ognuno a portare, diciamo, le sue conoscenze precedenti, tante dalla migrazione come la mia, io sono un ex migrante, tante dalle professionalità, e le abbiamo riportate in un tipo di agora comune dove cerchiamo di integrare, fra virgolette, di far sentire a casa loro più possibilmente queste persone.
Quindi, se ho capito bene, ci stai proponendo insomma un panorama in cui da una parte ci sono le iniziative istituzionali, quindi quelle del governo rumeno e quelle dell'Unione Europea, dall'altra ci sono quelle delle ONG e quelle orizzontali, insomma delle persone che si organizzano. E dicevi, sappiamo che aspettando l'Europa succede poco.
Sì, sappiamo che la Commissione Europea ha fatto un bel tam-tam sullo statuto di protezione temporanea di questi ucraini. Ed è vero che qualcosa di speciale è capitato rispetto ai siriani, ci ricordiamo, anche alle altre ondate di immigrazione, non parliamo degli albanesi, eccetera, degli anni 90. Quindi qualcosa, lo statuto legale, lo statuto giuridico di questi cittadini ucraini che scappano dalla guerra c'è. Il problema è che gli stati nazionali non hanno ancora trasformato questo statuto, queste belle parole, bella iniziativa della Commissione Europea, in un qualche cosa di preciso a livello di come funziona lo Stato, i servizi, di servizi e come funziona il, diciamo, il paese come sistema per poter ricevere questi migranti e dar loro qualcos'altro. In questo momento la stragrande maggioranza di questi ucraini in Italia, ma anche in Romania, sono trattati un po' come turisti, ecco. Cioè alla fine, se tu guardi, o che sono in transito o che rimangono più di una settimana, lo Stato fa poco, nel senso che ha pensato in paesi come la Germania, la Polonia, anche la Romania, di dare a chi li ospita una somma, un denaro per poter sostenere a lunga la loro permanenza qua, ma manca invece un intervento sistemico, in realtà, in cui le persone, secondo noi, secondo quello che sappiamo, le persone in realtà hanno bisogno non soltanto di un aiuto, un panino e un biglietto di aereo, le persone hanno bisogno di dignità, dicevo il lavoro, e il lavoro in Romania c'è. Siamo un paese spopolato dalla migrazione, più di 1,5 milioni di persone si trovano in Italia, lo sappiamo, e quindi ci sarebbe bisogno di dialogare con queste persone a livello strutturato, e il governo romeno ancora non lo fa, lo fanno i cittadini.
Lo fanno i cittadini. E di queste 850.000, tu dicevi, persone che provengono dall'Ucraina, che sono la stragrande maggior parte sono in transito, 100.000 dicevi sono stanziali, dove sono state alloggiate, come vivono?
Sì, è molto interessante perché la sfortuna, ecco, della Romania, che non ha mai conosciuto ondate di rifugiati, è in realtà una fortuna dei migranti, perché sappiamo bene che non serve il ghetto, non serve fare dei centri di accoglienza, no? Grandi, dove le persone stanno per settimane o mesi in attesa di qualcos'altro, di un lavoro. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la grande maggioranza delle persone, degli ucraini, ora vive, e qui c'è un bambino che vuole attenzione, vive la stragrande maggioranza nelle case delle persone oppure nei piccoli alberghetti, bed and breakfast, che sono stati improvvisati, allestiti per accogliere queste persone. Il bello di questa situazione, ripeto, è che le persone fanno subito territorio, vivono nei quartieri, vivono nei parchi di cui stavo parlando prima, dove mi trovo ora, e qua si crea una bella socialità che parte appunto dal fatto che la Romania, un po' per mancanza di esperienza, un po' per la mancanza di volontà, non ha allestito questi campi profughi che purtroppo conosciamo in altri teatri di guerra o vicino a questi teatri di guerra.
Senti, in Romania c'è un dibattito su tutto questo, cosa si dice dell'arrivo di queste persone, insomma, che sono tante, siamo quasi 1 milione, insomma.
Sì. Allora, il dibattito c'è, ed è molto bello, perché in realtà la Romania è uno stato ancora prigioniero di un discorso etnonazionalista, di cui cioè effetti di questo discorso vi do soltanto la notizia che noi abbiamo ricevuto il numero minore in Europa di siriani. Ancora siamo prigionieri, la stragrande maggioranza della popolazione rumena, di un discorso di l'uomo bianco, no? Di 40 anni, e non ci piace ancora molto la pelle nera, abbiamo tuttora dei problemi con i rom della nostra terra. E quindi questi problemi ora con gli ucraini fanno parte della prima linea dei giornali, della prima pagina dei giornali, la prima linea dei discorsi che si fanno a livello universitario, nelle piazze, nei bar, eccetera. Quindi questa maledetta guerra ha portato un problema che noi avevamo prima di questa ondata di rifugiati, ed è un bene questo per il nostro paese.
C'è un bene, tu dici, che si affronti questo discorso, insomma, della chiusura nazionalista di gran parte della società rumena?
Sì, della società rumena, ma anche delle altre società.
Certo.
Ora vanno messe tra parentesi tante tensioni che erano ai confini e che in realtà sono state da sempre sfruttate dai governi, no? Per proseguire un progetto politico. Guardiamo la Lega in Italia, ma guardiamo anche altri paesi dove i governi hanno un colore nazionalista forte o meno forte, eccetera. Quindi sappiamo bene che queste cose esistono. Il fatto che stiamo parlando ora, per esempio, c'è un discorso parallelo all'accoglienza, perché non abbiamo cura di più dei rumeni, no? E qua sono nelle mie orecchie le parole di Salvini, che ha sempre guardato questo cavallo di battaglia, non soltanto lui, perché non abbiamo cura, no, dei nostri poveri, eccetera. Quindi questo si sta ripetendo qua in Romania, ed è molto diciamo è simpatico se non fosse tremendamente odioso questo discorso, e noi diamo una risposta forte, noi diciamo no, questi sono vittime da guerra, noi li trattiamo, li mettiamo sul primo posto delle nostre priorità, perché è giusto così, perché questo è un segno di civiltà. E chi in realtà il 10%, stiamo parlando bene della sociologia, il 10% delle popolazioni anche in tempi di pace si attivano per fare donazioni, per fare volontariato, quel 10%, probabilmente un 20% oggi della Romania, con l'entusiasmo e anche con la mediazione di tutti i canali, no? Che ci raccontano questa guerra tremenda, questo 20% dei rumeni è invitato a far fronte per aiutare anche i cosiddetti poveri rumeni, no? O veramente poveri, assieme ai rifugiati. Cioè, dobbiamo fare un lavoro in cui questa cosa di chi è cittadino, di chi deve essere secondaria. Siamo alla ricerca di una società umanista che accoglie tutti.
E questo, tu dici, è un discorso che ha funzionato di più con l'Ucraina di quanto non fosse stato con, per esempio, la guerra in Siria, che comunque ha lasciato ai confini dell'Unione Europea moltissime persone.
Esatto, purtroppo, cioè, lo dobbiamo dire questo, lo dobbiamo dire forte, non dobbiamo nasconderlo, no? Siamo prigionieri di questo tipo di discorso, però il fatto che stiamo parlando di questo, il fatto che problematizziamo, è un primo passo importante per andare ad allargare il discorso sui diritti e sulle responsabilità.
Senti, si è parlato molto, almeno in Italia, ma penso se ne sia parlato anche altrove, del fatto che almeno all'inizio ci sia stato un problema maggiore a uscire dall'Ucraina e essere accolti nei paesi confinanti per le persone che provenivano dall'Ucraina ma non erano ucraini, quindi persone nere, rom, non so se di questo avete avuto anche voi esperienza.
Sì, in realtà dall'Ucraina sono scappate tante persone che o erano cittadini ucraini di etnia diversa, vedi i Rom, no? Come sono anche in Romania, oppure addirittura studenti di colore diverso, no? Che venivano, che erano stati in Ucraina per studiare, per fare scambi culturali, eccetera, e che erano rimasti prigionieri. E è vero, ai confini ci sono stati vari momenti di perplessità da parte delle ONG che hanno visto le persone, i cittadini non affiliati, un po' riluttanti ad aiutare queste persone. Quindi sono stati questi momenti, questo fenomeno va connesso, come abbiamo già detto, all'etnonazionalismo rumeno, come agli altri etnonazionalismi dell'Europa, questa è stata la brutta notizia. La bella notizia è che una grossa parte della popolazione rumena si è alzata a dire che guardate che siete razzisti, queste persone sono ugualmente vittime di Putin e della guerra, eccetera, e dobbiamo salvarle. E quindi di nuovo ci sono stati questi momenti, però questi momenti sono stati risolti, non sono stati nascosti, e di nuovo la bella cosa è che le istituzioni hanno accordato statuto giuridico a tutti i cittadini, in realtà a tutti coloro che scappavano dalla guerra, anche i cittadini di altri paesi che scappavano dall'Ucraina. Però il bello è che tutto questo conflitto ideologico si è risolto nei fatti all'interno della società. Alla fine tutte queste persone di colore diverso sono state trattate bene e abbiamo fatto per loro la prima accoglienza, anche la seconda in modo normale, dando loro aiuto psicologico, medicale, cibo, trasporto, tutto quello che serviva. Ecco.
Senti, alcune famiglie rumene che vivono in Italia ci stanno dando notizia che la Romania starebbe richiamando gli uomini per la leva, anche insomma cittadini rumeni anche che vivono in altri paesi, in Italia per esempio. E volevamo chiedere a te se questa cosa ti risulta, se è vera.
No, queste sono notizie contraddittorie. C'è un po' di propaganda, delle notizie, il Facebook è un oceano di tutto per tutti, sappiamo, e anche altri canali di socializzazione. Il governo rumeno non ha mai chiamato alle armi nessun tipo di cittadino suo rumeno, ecco, né gli uomini, né coloro che erano militari in riserva, niente. Quindi in questo momento in Romania, grazie a Dio, c'è pace e non c'è nessun tipo di richiamo alle armi preventivo, ecco.
Ma nella società rumena si discute, cioè, qua per esempio, insomma, molti opinionisti dicono bisogna stare attenti perché potrebbe esserci nell'area un allargamento del conflitto anche dentro i confini dell'Unione Europea, quindi insomma i paesi al confine sono la Polonia, la Repubblica Moldavia, la Romania, ora, sì. E non so se di questo si discute in Romania e se si discute quindi di come partecipare, cioè se inviare o no armi all'Ucraina. Su questo c'è un dibattito nel paese?
Sì, sì, c'è un bel dibattito su questo. Allora, la Romania non sta mandando ufficialmente armi all'Ucraina e la Romania è in questo momento in allarme come parte della NATO perché la Russia è il nemico storico della Romania. No? E noi siamo stati invasi come l'Ucraina nel 40 dalla URSS e abbiamo pagato tanto in prezzo molto alto in territori e vite umane. Una parte di questi territori sono oggi in Ucraina. Tuttavia non abbiamo nessun tipo di conflitto con l'Ucraina, non temiamo che l'Ucraina arrivi a fare quello che fa Russia oggi in Europa e abbiamo certo paura sia come popolazione che come governo, no? Che la Russia potrà, una volta conquistata l'Odessa, il sud dell'Ucraina, potrà se non aggredire in ogni caso controllare una grossa parte del litorale del Mar Nero e quindi avere una posizione geostrategica molto aggressiva nei confronti della Romania. Quindi questi problemi ci sono, tuttavia diciamo noi non siamo la Romania non ha in questo momento ha attuato nessun tipo di azione in preventiva rispetto alla un possibile attacco della Russia. E nel paese, per rispondere direttamente alla sua domanda, nel paese non c'è il dibattito se la Russia ci attacca o no, nel paese c'è la paura di essere attaccati e la consapevolezza che una volta attaccati purtroppo l'unica risposta davanti a questo mostro sarà la NATO, quindi la guerra. Purtroppo sì, purtroppo esiste questo discorso.
E senti, tu sei anche molto vicino alla Repubblica di Moldavia, che è appunto un piccolo paese fuori dall'Unione Europea, un po' voi siete vicini al confine. In molti sottolineano la fragilità di quel confine con l'Ucraina, la fragilità di quel paese anche nell'accoglienza dei profughi. Si tratta di un paese povero e piccolo. Non so se su questo vuoi dire qualcosa.
Sì, sì. Allora, è veramente straordinario quello che capita nella Repubblica Moldavia. È un paese più piccolo, di qualche milione di abitanti, in cui si parla il russo e il rumeno, si parlano queste due lingue, e in cui tantissimi rifugiati ucraini, soprattutto perché la Moldavia ha una lunghissima zona di confine con l'Ucraina, quindi tantissimi ucraini hanno ricevuto lì accoglienza e vivono da un mese qualcosa con la Moldavia. Cioè dobbiamo badare al fatto che il paese è piccolo, che è molto povero, quindi nella graduatoria sta sotto noi, sotto la Bulgaria, forse sappiamo che la Bulgaria e la Romania sono i paesi più, diciamo, meno sviluppati economicamente dell'Unione Europea. È un merito il fatto che stiamo accogliendo noi, moldavi, polacchi, questi migranti, però ha da fare anche con l'impronta culturale generale di questi paesi. La Romania è un paese fondamentalmente... diciamo userò la parola primitivo in quel senso antropologico in cui le tradizioni connesse alla terra, al cibo, alla tavola, no? Alle tradizioni di tutti coesi per aiutare chi ha bisogno in un momento tragico, ecco, queste cose sono ben presenti nella nostra società, questo è un vantaggio e questa è anche una spiegazione del perché dei paesi abbastanza poveri e che non hanno esperienza nell'accoglienza riescono a dare un aiuto sostanziale a chi scappa dalla guerra. Ecco, questo tipo di, tra virgolette, diciamo, primitivismo culturale in cui c'è una popolazione che subito costruisce una casa quando prende fuoco, senza aspettare lo Stato. Questo è il problema. Ovvero questo è non il problema, questa è la buona cosa, la buona notizia. Il fatto che ci si lavora orizzontalmente per risolvere i problemi degli altri, no? Saltando cittadinanze, saltando misure politiche degli altri, è in tempo di pace un problema, perché probabilmente questo modello non porta a un progresso culturale, non porta a un progresso economico rilevante, no? Siamo in una società rurale con forti radici nella solidarietà, no? E questa solidarietà adesso la stiamo dando a chi ha bisogno. È un fatto morale, però diciamo la nostra società, no, ha in sé queste energie in modo, diciamo, quasi naturale, e usiamo la parola naturale nel senso societario, nel senso che questa società è costruita così.
È chiaro. E senti, per quanto riguarda invece la società rumena, noi vediamo nell'Europa occidentale e in anche altre parti del mondo che c'è un forte aumento dei prezzi, e quindi ci sono, diciamo, più difficoltà per la popolazione, ovviamente soprattutto per le classi meno abbienti. Si parla poi del rischio, ne ha parlato anche la FAO, dell'aumento dei beni primari alimentari, insomma i cereali, eccetera. E in Romania qual è la situazione ora rispetto a questo?
Allora, in Romania l'effetto dell'inflazione, l'effetto della crisi economica che probabilmente investirà tutta l'Europa, non si sta vedendo ancora. Questi gli economisti ce lo spiegano con il seguente ragionamento. La guerra deve ancora finire il suo tremendo effetto all'interno dell'Europa ricca, quindi parliamo della Germania, di chi ha avuto in realtà più connessioni politiche, economiche e anche militari con l'Ucraina, e dopo 3-4 mesi, così come è successo anche con la crisi immobiliare dell'America del 2007-2008, in 3-4 mesi, ma anche un anno, potrebbero arrivare questi effetti anche nei paesi più lontani rispetto al nucleo forte dell'Europa, rispettivamente la Francia, la Germania, eccetera. Quindi noi aspettiamo, sia a livello della popolazione, siamo abituati con questo, sia a livello del governo, aspettiamo che dopo l'estate arrivi una bella crisi di tutti i tipi, e non sarà una cosa nuova, e pensiamo che insieme, ecco, con gli ucraini sul nostro territorio riusciremo a passare questo nuovo brutto momento. Si sta discutendo di questo a livello del governo, a livello delle popolazioni, e devo dire che anche io lo sto pensando, anch'io sto guardando bene i soldi, anch'io mi sto guardando bene dal fare o non la vacanza che tutti vogliamo in agosto, e probabilmente non la faremo, probabilmente staremo qua coesi a passare questo brutto momento che arriverà.
Senti, per concludere, tornando insomma all'argomento principale di questa nostra conversazione, cioè le persone che stanno arrivando sul confine o in Romania dall'Ucraina, tu prima dicevi che ovviamente la maggior parte sono donne e bambini piccoli, anche perché ricordiamo in Ucraina c'è la legge marziale, gli uomini non possono uscire, ma ti chiediamo se invece arrivano anche uomini in maniera ufficiale o anche non ufficiale, perché insomma ci immaginiamo e un po' sappiamo anche che non tutti vogliono combattere.
Allora, l'esodo ucraino è uno eminamente femminile, di donne con bambini e di donne anche anziane. La legge ucraina ha detto, dopo forse 10 giorni dal conflitto, ha detto che gli uomini con più di 3 bambini a carico, 3 figli a carico, potevano uscire dall'Ucraina presentando la richiesta, eccetera. Quindi in questo modo ufficiale sono uscite delle persone che non hanno voluto combattere per varie ragioni, non stiamo qua a giudicare, e in realtà sono però, diciamo, questo è un fenomeno marginale, no? Rispetto ai numeri, ai grossi numeri, milioni e milioni di persone che sono scappate dalla guerra. E un altro fenomeno, anche questo del tutto marginale, è quello di chi ha pagato una tangente in dogana, no, alle autorità ucraine, e questo è stato documentato bene dai giornali rumeni, dai ricercatori nostri, che hanno pagato una tangente per uscire dal paese, dall'Ucraina, e per transitare la Romania insieme alla loro famiglia. E ripeto, anche questo è un fatto del tutto marginale. E non è secondo la mia analisi un dire no alla guerra, è una scelta piuttosto personale. In questo momento vale molto l'ideologia, la propaganda pro guerra di un popolo che in questo momento è coeso con l'Ucraino, è coeso per dare una risposta militare anche ideologica all'aggressore, alla Russia. Sappiamo bene che i fondamenti culturali dell'Ucraina sono essi stessi etnonazionalisti e che purtroppo, dobbiamo dirlo anche dalla storia, l'etnonazionalismo è stato elemento di forte coesione dei popoli nel XIX secolo e ci sono purtroppo oggi nei vari continenti del nostro mondo paesi che non hanno tante altre ancore economiche, culturali per poter stare coesi. Quindi guardando dall'altro, questa Ucraina di oggi con i suoi uomini che combattono, ecco, è vero che è un risultato della loro storia, della cultura in cui vivono, che in questo momento è la soluzione, davanti all'aggressione russa.
Senti, noi ti ringraziamo molto per tutte queste tue analisi e ti chiedo anche, insomma, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto fin qui, altrimenti noi ti ringraziamo.
Ma io vorrei dirvi che in realtà un grande grazie al lavoro che l'Italia fa, che non è soltanto un lavoro di accoglienza, che è stato sempre un lavoro di, io lo chiamo, di umanità rispetto alle ondate di migrazioni forzate. E che io ricordo quando anche ero uno studente a Roma e facevo sociologia e vedevo con i miei occhi come i cittadini spesso, le famiglie con o senza le istituzioni facevano di tutto per liberarsi, no? Dagli schemi, per aiutare le persone, per dare loro dignità. Questi miei ricordi italiani mi sono molto utili ora e mi aiutano a guardare questi fenomeni con ancora più con ancora più modestia rispetto al vissuto delle persone e di fiducia che insieme italiani, francesi, rumeni, ucraini domani potremo dare un altro senso al mondo in cui viviamo, non lasciarci calpestati sempre dagli schemi mentali, dalle ideologie, dalla politica e dalle armi.
Sì, è che bisogna sempre, insomma, distinguere tra i popoli e i governi, che perché altrimenti, insomma, l'accoglienza dell'Italia, il discorso dell'accoglienza dell'Italia funzionerebbe molto meno se guardiamo alle politiche, no? Che i governi hanno portato avanti in questi anni, che noi cerchiamo, insomma, di criticare, di lottare giorno dopo giorno, insomma, per le persone che ovunque esse siano e vogliono spostarsi, vogliono venire qui o vogliono passare da qui magari per andare da altre parti. E noi ti ringraziamo ancora per questo tuo contributo e magari ci risentiamo più avanti.
Grazie a tutti.
Grazie a te. Ciao.
Ciao.
Dormi sepolto in un campo di grano